Voglio leggere una parola di Dio prima di della preghiera dal Vangelo di Luca, capitolo 12, dal versetto 35. Qui il nostro Signore Gesù pronuncia queste ammonizioni di essere vigili e pronti. Nel versetto 35 è scritto: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Credo che questo versetto sia molto importante da ricordare con attenzione. Perché sappiamo che la venuta del nostro Signore è molto vicina, ma non sappiamo quando verrà. Ma qui il versetto 40 dice: anche voi siate pronti. In quei giorni il Signore lo disse ai Suoi discepoli. Oggi lo dice attraverso la Sua parola a noi e ci dà questo ammonimento che dobbiamo prendere a cuore. Anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare e bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli.
Ein solcher Knecht aber, der den Willen seines Herrn gekannt und doch nicht.
Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto secondo la sua volontà riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e non ha fatto cose degne di percorse ne riceverà poche. A chi A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. A chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra, e che mi resta da desiderare, se già è acceso? Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Perché da ora in avanti, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola venire su da ponente, voi dite subito: viene la pioggia. E così avviene. Quando sentite soffiare lo scirocco, dite: farà caldo. E così è. Ipocriti, l'aspetto della terra e del cielo sapete riconoscerlo. Come mai non sapete riconoscere questo tempo? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per accordarti con lui, perché non ti porti davanti al giudice, il giudice ti consegna all'esecutore giudiziario e l'esecutore ti metta in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo centesimo. Fino a qui questa preziosa e santa parola di Dio. Adesso vogliamo alzarci e chiedere a Dio la sua benedizione. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del cuore che ci hai custodito fino a quest'ora. Tu ci hai condotto e guidato e possiamo dire: anch'io sono uno che ha trovato grazia. Anch'io sono stato afferrato dalla mano del buon pastore. Signore fedele, anche se possiamo dire tutto questo, Signore, ti chiediamo dal profondo del nostro cuore, dacci la grazia, Signore, di rimanere vigilanti, di rimanere in preghiera, Signore, per essere pronti quando apparirai, perché non conosciamo né il tempo né l'ora, anche se sappiamo che la tua venuta è molto vicina. Ma, Signore, facci misericordia, aiutaci, oh Signore, a rimanere saldi in questo mondo malvagio in cui siamo arrivati. Signore, ti chiediamo, ti adoriamo e ti chiediamo, resta con noi, oh Signore. Ti chiediamo anche, Signore, di togliere da noi tutto ciò che non può sussistere davanti a te, ciò che non sussistere davanti a te, toglielo dalla mia vita e da tutte le nostre vite. E ti chiediamo anche, Signore, rivelati a coloro ai quali non ti sei ancora rivelato e conducili, Signore, a coloro che devono ancora essere portati davanti a te. Dio fedele, ti chiediamo la tua benedizione anche questa sera. Abbiamo letto la tua parola e vorremmo, Signore, essere plasmati in modo tale da cingere i nostri fianchi e far ardere le nostre lampade per essere come persone che aspettano il loro Signore. Dio fedele, guardiamo a te e ti chiediamo: abbi pietà di noi, aiutaci in questi giorni, aiuta tutto il tuo popolo, Signore, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Ti preghiamo anche, Signore, per tutti quelli che sono ammalati, per tutti gli afflitti, per tutti e quelli che sono sofferenti. Signore, mio Dio, tu conosci ognuno di noi, ma ti chiediamo anche per noi stessi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore. Veglia su di noi, Signore. Continua a parlarci questa sera. Te lo chiediamo, Signore, nel nome meraviglioso di Gesù. Vediamo, Signore, che la tua parola sia amen, si compie ciò che hai detto, ciò che la tua bocca ha detto. Così vediamo nei nostri giorni che tutto si sta compiendo, Signore. Lode, onore, gloria, adorazione siano a te, nel nome di Gesù, amen. Ci sediamo. Adesso parla il fratello Franco. Abbiamo di nuovo ascoltato una parola meravigliosa che contiene molti argomenti che potremmo approfondire. C'è tanta diversità nelle parole del Signore. Strano, se i teologi dovessero giudicare il nostro Signore, dovrebbero dire: non si è attenuto all'argomento, ha portato uno dopo l'altro argomenti diversi che a volte non erano affatto collegati e ha lasciato a noi il compito di spiegare il tutto, di proclamarlo, di portarlo al popolo e di collocarlo al suo posto dove appartiene, e questo a volte è molto difficile. Leggendo avete notato come passa da un argomento all'altro, eppure ogni cosa ha il suo posto, ogni cosa è scritta nel capitolo giusto, nel contesto giusto. I saggi non possono capirlo, scuotono la testa. La loro predica è sempre elegante a tutto, si presenta bene, ma il modo del Signore è un modo diverso, in semplicità, a volte in parabole. Spesso il Signore esce un po' di più con il linguaggio e poi rimane ancora abbastanza nascosto perché lo Spirito possa rivelare le cose di Dio al popolo di Dio ancora e ancora nel corso del tempo, illuminarlo di nuovo, farlo diventare grande di nuovo. Se tutto fosse già stato scritto, non sarebbe possibile alcuna predica, tutti saprebbero sempre tutto. E così veniamo nella fede nel Signore, ci riuniamo e aspettiamo che Lui ci rivela la Sua parola e la Sua volontà attraverso la Sua parola. Quando penso a questo divento profondamente felice e grato interiormente nel sapere che ci è stata data la grazia di riconoscere le sue vie, la sua volontà, la sua parola, i suoi misteri, anzi il suo intero piano di salvezza. Che grazia! E questo non è solo così perché lo diciamo, ma è vero. Se Paolo poteva scrivere in quel tempo: vi ho proclamato tutto il consiglio di Dio, allora è vero. Di lui abbiamo solo alcune lettere. Ma quante prediche ha predicato per rivelare questo grande mistero di Dio. E lui scrive agli Efesini: ciò che era nascosto alle persone fin dal principio Dio lo ha ora rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. E Dio ha sempre fatto in questo modo, perché non diventi per noi vecchio e freddo, non diventi conosciuto e che si perda l'interesse per questo. Dio rivela sempre solo è solo qualcosa per risvegliare in noi il desiderio di saperne di più, per metterci sulla strada giusta e poi per condurci più a fondo nella Sua parola e nella Sua volontà. Crediamo che tutto questo sia legato a uno scopo molto grande. E lo si vede soprattutto quando ci si trova altrove le persone che hanno loro stessi una buona reputazione, un nome conosciuto, dicono con modestia: tutti noi possiamo predicare, ma tu hai un messaggio da parte di Dio. E che gli piaccia o no, che lo vogliono o no, devono ammetterlo con le loro labbra. Non raccontiamo storie, non siamo interpretatori della parola, siamo persone a cui Dio ha affidato la sua parola. E questa è una grazia indescrivibile. Sapete, di recente sono stato a New York, o molto vicino a New York, veramente a poca distanza, per una grande conferenza internazionale, e non mi sono impegnato tanto, ho solo predicato la parola di Dio e lasciato il resto a Dio. E si trattava, come sapete dalla predica del fratello Branham, di persone unitari che credono nell'unità di Dio in modo un po' estremo, come gli altri della Trinità, ma anche per loro, e non lo dico per giudicare, la questione è diventata una dottrina, una conoscenza, una cosa arida e senza vita, su cui si può discutere, per cui si può lottare. E poi una sera ho parlato effettivamente della divinità con queste persone che pensano di conoscere bene Dio dai libri che hanno scritto. E cosa vi posso dire? Erano tutti sorpresi. E uno disse: fratello Frank, abbiamo parlato di Dio, ma non abbiamo avuto la rivelazione. Quello che abbiamo sentito qui è nuovo per noi. E la chiave che Dio ci ha dato, la conoscete, è il collegamento dell'Antico al Nuovo Testamento e del Nuovo all'Antico Testamento, che non solo parla, ma lascia parlare Dio, che non solo parla della parola di Dio, ma lascia parlare la parola di Dio. E questo colpisce, deve colpire. E così ci rendiamo conto, riconosciamo che Dio deve avere qualcosa in serbo per noi. Tra l'altro, uno di questi fratelli con cui non ho parlato personalmente mi ha scritto e nella lettera ha detto che ha ascoltato, mi ha spiegato che ha ascoltato le prediche, ha visto la differenza, e ha detto letteralmente: credo che tu sei stato inviato da Dio con un messaggio, non solo per la nostra chiesa, ma per tutti i figli di Dio. E nella lettera mi chiede se gli permetterò di affittare lo stadio a New York e si occuperà di tutto, di fare tutto il possibile affinché le riunioni si possano svolgere, se solo prometto di predicare lì la parola di Dio. Dio aprirà ancora delle porte, e lo stesso è accaduto a Londra il fine settimana. Un vecchio conosciuto che balla in tutti i matrimoni, ma quando si arriva al dunque dice: so che Dio ti ha chiamato e che predichi la parola di Dio con veridicità. Vuoi venire? Verresti? Disse sì, verrò, ma una condizione. Nelle mie riunioni non chiedete l'elemosina. Sapete come fanno gli americani e gli inglesi? Chi dà 100 marche, chi dà 500 marche, chi ne dà 1000, e poi continua così. E questa è una condizione, non parteciperei mai a questo. Lascio la piattaforma se inizia qualcosa del genere. E lui disse: I promise you, te lo prometto. Allora, se Dio vuole, un giorno affitteremo a Londra la grande sala municipale e proclameremo la parola del Signore. Non per le nostre capacità o per la nostra volontà, abbiamo un messaggio e non ce ne vergogniamo. Abbiamo una parola di Dio preziosa, profonda, gloriosa e meravigliosa, una parola appena rivelata dal trono in tutto il suo significato. Per motivi terreni siamo stati trattenuti dal nemico, siamo stati trattenuti a causa di circostanze terrene, che la situazione generale del popolo di Dio non è ancora progredita al punto da poter avere più effetto. Come avremo capito dalle prediche del fratello Branham, tutto deve sempre armonizzarsi insieme: il tempo, il messaggio, chi deve portarlo. Conoscete le prediche del fratello Branham? Tutto deve essere ordinato da Dio. E poi si può tranquillamente dire ciò che Dio ha condotto insieme è sempre buono. Non c'è bisogno di dirlo soltanto in una cerimonia di matrimonio. Spero di aver tenuto l'ultimo. Qualcuno me lo ha chiesto: volevi davvero dire che non farai più nessun matrimonio? Dico, è quello che intendevo. D'ora in poi non lo farò più. Mi riferivo al terzo caso, come sicuramente avete capito tutto, ma anche per me questa è diventata una difficoltà. Ho cercato, investigato nelle scritture, ho visto il Signore e gli apostoli fare molte cose, molte cose. Hanno fatto miracoli, hanno predicato, hanno pregato per i malati, facevano molte cose. Ma non riesco a trovare un solo posto in cui anche un solo uomo abbia celebrato una cerimonia nuziale. Ed è così che stanno le cose, è così che stanno le cose. E mi sono detto: con che diritto dovrei farlo? Il fratello Rus può continuare a farlo, i fratelli che lo fanno qui, tutti i fratempi, sempre a secondo di chi si sente abbastanza forte. Grazie mille, dice il fratello Rus. Qui siamo proprio tra di noi, ma ve lo dico, mi pesa nel cuore, non so perché, non è facile dirlo qui, anche se ora sorrido sorrido un po', sorridete anche voi, e sorrido anch'io per non mettervi in imbarazzo, ma la cosa è seria. Voglio fare ciò che Dio vuole che faccia. Ho anche deciso di non battezzare chi non è diventato veramente credente, di chi non so se ha vissuto una conversione. Quando sento una persona che sta pregando, è interiore, ho il consenso e posso dire qui qualcuno è diventato credente e ha il diritto di essere battezzato. Che cosa abbiamo fatto fino adesso? Già, siamo onesti, ma Dio è un conoscitore del cuore. Vado in tribunale, in giudizio con me stesso, ma non con qualcun altro. Non lo vivrete, non vedrete mai che io condanni qualcuno. Se è così, allora solo quando si tratta della proclamazione, allora devo proclamare il giudizio di Dio. Non parlo di me proprio, ma si tratta di Dio e della parola di Dio. Ma tutte le altre cose dovete essere in grado di farle senza esitazione, nella fede. E se non avete questa certezza per l'azione che state compiendo adesso, allora andate in giudizio con voi stesso, perché la Bibbia dice tutto quello che non viene da fede è peccato. E così vogliamo implorare Dio di prenderci sotto la sua disciplina e la sua guida, la guida del suo spirito, e che la sua volontà possa essere davvero, la sua volontà possa avvenire in tutto, in tutto. Vogliamo diventare una chiesa biblica e Dio userà la sua parola per farlo e parlerà a tutti noi e opererà su tutti noi fino a quando non sarà arrivato il momento. Beh, devo ripeterlo, il fratello Russo ha un talento speciale nel leggere passi delle scritture e poi dire ora il fratello Frank ci parlerà. È naturale, ma ricorderete che abbiamo parlato di Luca 12 poco tempo fa, ed è una parola difficile. I Vangeli sono più difficili dei profeti. I profeti sono più facili rispetto ai Vangeli. Nei Vangeli il mistero della Chiesa, per non parlare del mistero della sposa, non è ancora stato cristallizzato. Qui il Signore parla agli ebrei. Ha detto ai suoi discepoli, non andate tra i pagani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. E poi ci sono cose scritte qui che bisogna prima ordinare, chiedersi quale sia il loro posto e in quale contesto. Qui si parla di servi che il Signore troverà a fare tali e quali cose alla sua venuta. E ancora nell'Apocalisse, al momento del suggellamento, non danneggiate la terra né il mare finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E poi vengono i 144.000, che sono ebrei di ogni tribù, 12.000. E se poi si vuole e si deve ordinare dottrinalmente tutte queste cose, non è facile. E forse per questo non mi avete mai sentito predicare così tanto dai Vangeli in tutti questi anni. È solo possibile di ordinare tutto in modo giusto solo se attraverso lo Spirito di Dio si riesce ad avere il collegamento con le lettere degli Apostoli, con l'Apocalisse e con l'Antico Testamento. Tutti si possono trattenere sulla su questa parola. Siate simili a quelli che aspettano i loro padroni quando torna dalle nozze. Quindi non che vanno alla cena delle nozze, ma tornano dalla cena della nozze. È lì che inizia già. E così potremmo continuare a fare paragoni, compreso il pensiero espresso qui nel versetto 39. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora verrà il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Non c'è scritto da nessuna parte a proposito della presa della sposa dell'agnello che il Signore viene come un ladro. Al contrario, è scritto: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Si addormentarono tutti, ma si svegliarono, pulirono le loro lampade, le riempirono di olio, riempirono anche i loro vasi, andarono incontro allo sposo, lo hanno aspettato. Così è scritto. Paolo scrive: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Ma ci sarà una sorpresa. La domanda è: quando sarà? Chi lo sperimenterà? Lo si può ancora leggere in Apocalisse 16. Lì è scritto: ecco, io vengo come un ladro. Ma che tipo di venuta si intende? Potete leggerlo con me. Si tratta comunque, oggi abbiamo una lezione biblica in Apocalisse 16, e questo molto dopo il rapimento, quando verrà versata la sesta coppa dell'ira. E poi nel versetto 14, Apocalisse 16, versetto 14, leggiamo di questi tre spiriti del diavolo, tre spiriti impuri come rane. Aspettate, sì, leggo questo versetto per intero. E vidi uscire dalla bocca del dracone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei segni miracolosi. Essi vanno dai re del mondo intero per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente. E poi è scritto: ecco, io vengo come un ladro. Dopo di questo è scritto: ecco, io vengo come un ladro. Quando? Qui vengono già riuniti i re, vengono riuniti. E in questo grande giorno, in questo grande giorno di Dio Onnipotente, poi possiamo leggere nel versetto 16: e radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Come ho detto, si tratta sempre di connessioni che devono essere semplicemente messe al loro posto. E a questo appartiene anche la parola di Apocalisse 1. E stranamente in mezzo ci sono le altre promesse, ma quanto possiamo essere grati che sia in Apocalisse 1 o 21 non ha importanza. L'importante è che Dio ci aiuti a trovare il contesto giusto. E ho piena fiducia in Dio, non in me, ma in Dio. Ho molta fiducia. Leggiamo in Apocalisse 1, versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole, ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Quando avviene questo, questo non è il rapimento, al rapimento coloro che erano pronti entreranno nella gioia del Signore e parteciperanno alla cena delle nozze del Signore con Lui, ma poi, quando vedranno colui che hanno rifiutato, che hanno considerato un nulla, quando lo vedranno venire con grande potenza e gloria, allora faranno cordoglio, piangeranno. Come è scritto qui, allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e guarderanno colui che hanno trafitto. Ma non vogliamo approfondire questo argomento. Se Dio vuole, se c'è ancora tempo, cercheremo di mettere tutto per iscritto in modo ordinato, per fornire una panoramica del piano di salvezza di Dio. Per un credente non c'è niente di più bello che immergersi nel piano di Dio e in generale in quello che è divino, essere assorbiti da questo, viviamo da questo, essere attirati da questo, che la parola del Signore ci diventa preziosa. E se ancora non è diventato così, deve diventare così. Qui c'era un altro versetto, versetto 47. Quel servo che ha conosciuto la bontà del suo padrone e non ha preparato, né ha fatto secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Anche questa è una parola molto seria. Conoscere la volontà di Dio è una cosa meravigliosa, ma non farla è un male. E se Dio ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà, che ci dia la forza di poter compiere la sua volontà. E non guardate solo qui davanti e pensate, beh, speriamo che presto arrivi il momento per te, ma mettiamoci tutti dalla parte di Dio e diciamo, Signore, Signore, prendi lui, prendi lei, prendi noi tutti, Signore, prendi i fratelli che sono nel ministero, prendi tutti quelli che vuoi usare, tutti noi che partecipiamo alle preghiere. Siamo tutti seduti sulla stessa barca. Tutti noi dovremmo formare il corpo del Signore senza eccezione e tutti noi dobbiamo raggiungere questa unità divina. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto secondo la sua volontà. Sì, cosa pensate che abbia da dirmi una parola del genere? Come mi parla? Come uno si prova? E mi pongo la domanda. Signore, ho riconosciuto correttamente la tua volontà. Se sì, l'ho eseguita. Davanti al volto di Dio, nessuno di noi ha il tempo di prendersi l'altro e pensare di lui è già pronto, o è pronto lui o pronta lei. No, non possiamo presentarci davanti a Dio con un simile atteggiamento. C'è una sola possibilità, che la parola di Dio attraversi il nostro cuore come un pungolo. Non sono l'unico ad avere riconosciuto la volontà di Dio, o no? Giusto? A volte sembra così, a volte sembra che le persone stiano pensando, beh, speriamo che sia in breve pronto, lo desidero anch'io, ma oltre a questo desidero che tutto il corpo del Signore sia portato al passo divino e che diventiamo un cuore solo e un'anima sola. Abbiamo fiducia in Dio e fiducia gli uni negli altri, in Dio e nel Signore. Stare l'uno accanto all'altro è percorrere insieme il nostro cammino con Dio. È così o no? E allora Dio deve essere e sarà con noi. Non può rinnegare la sua parola. Lui è fedele alla sua parola. Che cosa c'era? Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra. Vi è un battesimo del quale devo essere battezzato e sono angosciato finché non sia compiuto. Il Signore era già stato battezzato da Giovanni molto prima di iniziare il suo ministero. Prima del suo ministero c'è stato il battesimo, poi sono arrivati 40 giorni di prova e di tentazione nel deserto e quindi è iniziato il suo ministero. Qui era già nel pieno del suo ministero, eppure devo essere battezzato e sono angosciato. La prova di bere questa coppa fino all'orlo. Forse tutti abbiamo trovato beatitudine al momento del battesimo, ancora di più al momento del battesimo dello Spirito, ma poi quando arriva questo battesimo di cui parla il Signore qui, sono angosciato. Allora i nostri cuori a volte sono travolti, e lo ammettiamo onestamente, e Dio permetterà anche ai sinceri di aver successo, ci permetterà di aver successo per grazia. Poi arriva il potente versetto. Voi pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione. Perché da ora in avanti, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio e il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Tutto è caotico, uno ovunque, nessuno sa come andare avanti. Anche questa è la parola di Dio. Dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso da ciò che il Signore ha detto, ma prima ha detto: devo essere battezzato e sono angosciato. Non sono venuto a portare pace. Questo è in generale. È venuto a portare la pace, ma a coloro che sono riconciliati con Dio, a coloro che hanno trovato la pace con Dio. Gli altri non avranno la pace divina, né saranno pronti. Non saranno pronti a essere nell'unità. Dopotutto, due cose diverse non possono esistere insieme. Prima ho letto le parole di Matteo 12, era Luca 12, qui si legge in Matteo 12, versetto 25. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Ogni casa, ogni città, ogni famiglia non potrà reggere. Il Signore ha detto anche questo molto chiaramente. Il nostro compito è quello di metterci dalla parte di Dio e di dire: Signore, eccomi qui. Qualunque sia la via che hai scelto per me, la percorrerò. Dobbiamo essere pronti per questo, non c'è altro modo. Nel versetto 28 è scritto: ma se con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. In quel tempo era così che all'annunzio del Vangelo l'annuncio del regno di Dio in generale includeva cacciare gli spiriti maligni affinché ci fosse pace nel regno di Dio, affinché ci fosse unità nel regno di Dio, affinché ci fosse pace nel regno di Dio, affinché la natura di Dio potesse essere rivelata. Poi nel versetto 29 è scritto: oppure come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto egli saccheggerà la casa. E poi viene questa frase: chi non è con me contro di me, chi non raccoglie con me disperde. È così ancora oggi, è così ancora oggi. Non possiamo riunirci e disperderci allo stesso tempo, non possiamo essere pro e contro, non possiamo andare avanti e non andare avanti, non è possibile. Dobbiamo prendere la nostra decisione per il Signore. È facile. Chiunque può dire: mi sono deciso a favore di Cristo. Lasciatemelo dire oggi: se ti sei deciso per Cristo e lo Spirito di Dio ti dice che anche il tuo fratello e la tua sorella si sono decisi per Cristo, allora la tua decisione per Cristo è già un sì, è una decisione anche per il tuo fratello e per la tua sorella. Non puoi dire: sono per Cristo ma sono contro il mio fratello. Una persona del genere dovrebbe farsi visitare, deve almeno fare la radiografia. Questo è il minimo, non funziona. Ci inganniamo. Cosa dice il Signore? Qualsiasi cosa abbiate fatto per uno dei più piccoli di questi che credono in me, l'avete fatto per me. Dobbiamo discernere il corpo del Signore. Cristo è il capo e noi siamo le membra. E così come accettiamo il capo, accettiamo e sappiamo che il capo non è completo senza le membra. Il capo e il corpo si uniscono per formare questa unità divina, affinché il Signore possa operare e la sua volontà può essere fatta. La parola amore deve diventare nuova per noi, ma nel suo pieno significato divino. Chi non parla oggi di amore e di amore per il prossimo? Di recente a colazione un uomo d'affari molto rispettato mi ha detto, un uomo d'affari a Londra, mi disse: signor Frank, abbiamo circa 30 cause benefiche che sosteniamo. Se diamo 5 qui e 2 là o 10, ma circa 30-35 cause che sosteniamo. Sì, ho detto: Signore, questo è certamente l'impulso interiore che ti fa fare questo. Ma ho chiesto: che ne è della salvezza dell'anima, di ciò che Dio ti ha offerto? E abbiamo fatto una bella conversazione. Ci sono persone che vogliono esprimere qualcosa, ma no, ma questo non serve a nulla. Prima di tutto dobbiamo essere piantati con ciò che da cui può provenire la vita divina, e l'atteggiamento e la natura di Gesù. Solo le cose divine possono venire da Dio. Lo abbiamo detto e lo diremo fino alla fine. Solo da Dio possono venire cose divine. Le persone producono persone, colombe, colombe, le pecore producono pecore. Ogni cosa secondo la propria specie. Questo è ciò che il Signore Dio ha ordinato e detto in Genesi 1:11. Ogni seme produce secondo la sua specie. Si parla di evoluzione, di questo e di quel. Dio è un creatore originale, ha fatto tutto originale. Ogni incrocio è comunque destinato al fallimento. Ma quello che volevo dire è questo: come il nostro Signore si è rivelato come figlio di Dio in forma umana, perché la parola si è fatta carne, così noi dobbiamo essere rivelati qui come figli e figlie di Dio. La parola di Dio deve diventare una realtà divina attraverso di noi. E quando ci diciamo ti amo, deve venire dal cuore. Allora deve essere inteso così, altrimenti può accadere che si compia ciò che Giovanni scrive in 1 Giovanni 4:20. Come puoi amare Dio che non vedi se non ami il tuo fratello che invece vedi? Le parole non saranno sufficienti nel giorno del Signore, ci dovrà essere dietro un'azione divina. E che il Signore faccia sì che in me, in te e in tutti noi ci sia un solo desiderio. Dio Onnipotente, che la tua volontà sia fatta. Ci hai rivelato la tua parola e la tua volontà. Dacci ora la forza e la grazia per fare la tua volontà secondo le tue parole. E allora lui sarà onorato e glorificato. Voglio raccomandarvi a voi per il viaggio in Africa e augurare a tutti voi la benedizione di Dio dal profondo del mio cuore. Ricordatevi di me e io mi ricorderò di voi. Possa al Signore piacere di far nascere una chiesa biblica che porti giustamente il suo nome, che proclami giustamente la sua parola in modo che possa essere ancora glorificato e onorato e che Lui possa andare avanti con noi. A Lui l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo alzarci. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringrazio per il privilegio di essere riuniti alla tua presenza, nel tuo nome, sotto il suono della tua parola, sotto il tuo sangue, sotto la guida del tuo spirito come tuo popolo. Mio Dio, se dipendesse da noi non saremmo nemmeno degni di prendere in mano la Bibbia, non saremmo degni di portare la tua parola sulle nostre labbra, ma abbiamo sperimentato la tua grazia, il tuo perdono. Possiamo avvicinarci a te perché il tuo sangue è stato versato. Grazie per questo, amato Signore. Affido il fratello Rus e i fratelli che servono nella parola. Li affido alla parola e alla tua grazia. Oh Signore, come disse Paolo in quel tempo, sii con loro, Signore, e che possiamo stare insieme e sostenerli nella preghiera. Amato Signore, crea una connessione così intima e facci riconoscere chi sta portando tutti i disturbi in quelli che hanno la guida. Non intendo la guida in generale, ma quelli che ti servono, il collegamento con te. Oh amato Signore, che tu ci facci grazia a noi tutti. Quanto è meravigliosa la tua parola e il tuo piano, quanto è chiaro, oh Dio. Oh Dio, in verità è dato luce nel tempo della sera e ci sosterrai finché passeremo dal credere al vedere. A te, Dio onnipotente, ti portiamo particolarmente questo luogo davanti a te, Signore, come se la crocifissione fosse avvenuta qui, come se fosse tutto avvenuto come in quel tempo a Gerusalemme, ed è come se tutti guardassero qui per vedere cosa accadrà. Oh mio Dio, e nessuno di noi è in grado di fare nulla, ma a te che è stata data ogni autorità in cielo e in terra, tutto deve inchinarsi e sottomettersi a te. Basta una parola e tutto accade. Aspettiamo questa parola, oh Signore. E se quando avviene, allora possiamo andare avanti anche noi. Benedici la Chiesa, aiuta tutti nelle loro prove, oh Signore. Tu sai che non c'è casa, famiglia che viene risparmiata. Oh amato Signore, sii con tutti noi per grazia. Lodiamo ancora una volta la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, e ti chiediamo di perfezionarci e di metterci nella giusta posizione, al passo con te, secondo la tua parola. Amen.